Buongiorno ragazzi, grazie per essere qui e grazie anche al Centro Pio La Torre. Sono stata definita donna contro la mafia e lo sono. Ma questo ruolo diciamo che non è frutto di meditazione, non è una scelta, nel senso che a un certo punto della mia vita mi sono detta io devo essere una donna contro la mafia. Non è così, è il frutto di un percorso di vita che ho speso per riconsegnare mio padre alla storia e per riappropriarmi della mia identità che mi era stata negata. Con l'uccisione di mio padre, avvenuta il 21 dicembre del 1946, si sono causate diverse vittime. Papà aveva pagato con la vita. I superstiti, no, io, mia madre e mio fratello, continuavamo a pagare rinunziando, perché nessuno ce li riconosceva, i diritti a cui sicuramente avremmo dovuto avere diritto. Quindi ci continuavano ad uccidere anche la miseria, la solitudine nella quale siamo stati lasciati ed il silenzio che ha annullato da subito le battaglie per le quali mio padre era stato ucciso e nello stesso tempo ne distruggeva la memoria, facendo di me bambina di 4 anni e mezzo, di mio fratello 6enne, della mamma che aveva solo 31 anni, i testimoni unici del nostro dolore, al quale corrispondeva la smemoratezza collettiva. Diciamo che il dolore più grande della famiglia è stato quello appunto di non sentire più parlare di papà, quindi è stato l'ignoramento, che è più grave della sconoscenza, perché quando non si conosce non si è colpevoli, ma ignorare qualcosa di cui tu sei anche stato testimone è forse la cosa più grave. Oggi noi siamo qui a parlare di mafia, di antimafia, partecipiamo a convegni, a tavole rotonde, dibattiti, cosa che oggi possiamo liberamente fare. Così non era 60 anni fa, assolutamente no, quando subito dopo un omicidio i cittadini si trovavano così terrorizzati da auto imbavagliarsi, quindi non si parlava più del fatto, non si parlava più della figura, del suo operato. Questo era un modo per dire, per dimostrare io non c'entro. Questo è successo anche alla cittadinanza di Baucina, dove è stato consumato l'omicidio di papà. La gente impaurita aveva dimenticato o fingeva di dimenticare, diventando direi indulgente nei confronti della mafia che non solo assolveva ma legittimava per quello che essa aveva fatto e puntava il dito accusatore su mio padre e su noi che eravamo le sue propaggini. C'era una frase che commentava questo che io vi sto dicendo: l'albero pecca e la rama ricevi. È molto eloquente, cioè papà per quello che aveva fatto aveva peccato, aveva pagato, ma non bastava con la sua espiazione, dovevamo continuare a pagare anche noi. E accanto a questa frase ne ricorrevano altre, picchiun si faceva fatti so, astura fosse vivo, cucciu faceva fare. Frasi che da un lato volevano forse manifestare la loro pietas, ma che in effetti, anche se ero una bambina di 4 anni e mezzo, che andavo mano a mano crescendo, mi facevano comprendere come mio padre in qualche maniera se l'era cercata. Ci furono anni per me, per noi tremendi, e non furono solo 2, 3, 4 anni, insomma quel tempo necessario per elaborare un lutto. Il nostro lutto non veniva mai elaborato, anzi io devo dire che prendevo coscienza di quello che mi era successo proprio a mano che il tempo passava. E tante domande si affollavano alla mia mente. Certamente volevo sapere perché papà era stato ucciso, perché quelli che la mamma designava come, e anche qualche altro compagno intimo di papà designava come i killer e come i mandanti, passeggiavano liberi davanti a casa mia, mentre io ero la sola bambina vestita di nero, la bambina che la mattina non aveva certo il latte a colazione, che non aveva le scarpe della misura giusta dei suoi piedi e che non aveva il cappotto quando era anche più adulta per poter andare a casa a scuola nelle giornate rigide come questa. Domande che non trovavano risposte, per me era difficile rivolgerle alla mamma, ma che nello stesso tempo mi torturavano. Anche la mamma, del resto, voleva sapere perché, giovane di 31 anni, era una moglie senza marito e i suoi figli erano senza padre. Domande che per me rimasero senza risposta per tanto tempo, e che pure però, affamata com'ero di padre, me lo facevano cercare. Io amavo mio padre svisceratamente, lo cercavo nei miei giochi, affondavo le mani negli oggetti che la mamma custodiva in una cassetta di legno. Lì c'erano i suoi occhiali, c'era la borraccia da militare, c'era la patente, la sua penna stilografica, il porto d'armi, e io affondavo le mani in quegli oggetti, forse sperando di trovare il suo odore, visto che io di papà non conservo ricordi legati a sensazioni fisiche che ho sempre cercato, ma soltanto a qualche immagine, a qualche flash. Intessevo con papà anche dei colloqui, dei dialoghi, e gli dicevo: papà, sai, sono stata brava a scuola, ho preso 10 nel dettato, nel problema. E poi gli chiedevo: papà, ma tu sei contento di me? Mi vuoi bene come te ne voglio anch'io? E ancora domande, sempre domande, e gli chiedevo alla fine pure: papà, ma perché l'hai fatto? Lo amavo, però volevo sapere perché tutto questo era successo. Risposte che certamente non avevo. Ho dovuto aspettare fino al 1962 per incominciare ad aprire una breccia sulla verità storica. Fu l'anno in cui ebbi tra le mani un libro importante per me, Mafia e politica, di Michele Pantaleone, un autore che fu condannato per calunnia, perché già il titolo di questo libro la dice lunga, e lui affronta il problema della mafia e dell'antimafia in Sicilia, parla delle connessioni, dei sostegni, dei compromessi, degli intrecci politico-mafiosi, e in questo libro, in cui si trova anche la storia alternativa della Sicilia, appunto, che è la storia dell'antimafia, io mi sono ritrovata in tutti i sensi, perché lì ho trovato il nome di papà, che faceva parte di un lunghissimo elenco, era l'elenco degli oltre 45, forse 50, forse 51 sindacalisti uccisi nel dopoguerra, negli anni in cui il popolo contadino era impegnato in un grandissimo movimento che porterà poi alla distruzione del feudo. Papà è stato uno dei primi morti di mafia, della mafia terriera, fu ucciso appunto il 21 dicembre, attentato fu il 21 dicembre del 1946, papà morì 2 giorni dopo. Questo è un particolare non trascurabile, perché in quei 2 giorni, lucido di mente come era rimasto, aveva fatto il nome e il cognome dei possibili mandanti, delle minacce che lui aveva ricevuto qualche settimana prima, e quindi diciamo che l'aveva un po' anche messo, avevo messo, cercava di mettere sulla strada i poliziotti per quanto riguardava le indagini. Dico questo perché i 50 sindacalisti uccisi dalla mafia nel dopoguerra non ebbero giustizia. Nessuno di loro ebbe un processo regolare, anche quando apparentemente i processi furono celebrati, ma non più di 3 su 51. Comunque nessuno, anche in questi processi, celebrati per la volontà forse di particolari persone, quello su Placido Rizzotto, perché le indagini erano state svolte dal giovane capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, comunque si concluse con una assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di Luciano Ligio, nonostante ci fossero le prove, i testimoni, i reperti nella foiba dove erano stati pescati i legacci, una scarpa, un pezzo della giacca di Placido Rizzotto, quindi insufficienza di prove. La stessa cosa avvenne per quanto riguarda il processo di Salvatore Carnevale, per il quale diciamo che si era interessato, aveva raccolto tutti gli indizi Sandro Pertini, avvocato, e che aveva sostenuto in tutto questo percorso la mamma Francesca Serio. Ebbene, nonostante tutto ciò, anche quel processo si concluse per insufficienza di prove, e i mandanti, prima incarcerati e poi raggiunti dai testimoni che l'avevano denunziata nella stessa cella, furono scarcerati, perché poi i testimoni, impauriti come erano stati, ritrattarono tutto, quindi anche questo conclusosi con un niente di fatto. Per mio padre, diciamo che le indagini sono state archiviate in fase istruttoria. Tutto questo significò che nessuno di loro ebbe giustizia, e quando non c'è giustizia è difficile che ci sia memoria. E dunque questi sindacalisti sono stati dimenticati non dai pochi storici che sono gli addetti ai lavori, che raccontando della storia della Sicilia non possono esimersi dal raccontare la storia della mafia e dell'antimafia, però sicuramente questi nomi non sono conosciuti dai cittadini, non sono conosciuti dalla gente, non sanno che cosa questi sindacalisti hanno fatto, perché sono stati uccisi. Non lo sapevo nemmeno io l'ho preso poi logicamente documentandomi, cercando di leggere quanto più possibile sull'argomento. Penso che voi lo saprete, questi sindacalisti erano tutti capilega o dirigente della Federbraccianti, della CGIL, mio padre era segretario della Camera del Lavoro di Baucina, fu ucciso perché impegnato nell'attuazione dei decreti Gullo emanati nel 1944 per arginare quella che era la condizione di miseria, di sopraffazione, di schiavitù del popolo siciliano, rappresentato per il 90% da contadini e da braccianti. Attraverso l'attuazione dei decreti Gullo, che era un ministro dell'agricoltura che aveva cercato di migliorare la condizione dei contadini, appunto tenuti in stato di schiavitù dagli agrari e dai gabelloti che amministravano il feudo in quegli anni, i decreti Gullo furono colti dalla mafia come una dichiarazione di guerra, e dunque guerra fu, una guerra combattuta con le armi soltanto unilateralmente, e quindi sotto i colpi della lupara, delle pistole, caddero tutti questi sindacalisti che avevano osato fondare le cooperative agricole, e proprio in virtù della legge che diceva che a tutti i contadini riuniti in cooperative agricole sarebbero state assegnate le terre incolte e mal coltivate dai feudi. Mio padre ebbe ebbe delle offerte prima, un'aperta minaccia dopo, quando era andato con la sua autorizzazione per occupare e per prendere possesso di 160 ettari di terra dal feudo Traversa, e il gabellotto gli aveva detto: cola, sta attento a che tu che sta facendo, mi sta facendo appizzare tanti piccioli, però la pagherai. Non passò una settimana che papà fu colpito a morte. Tutto questo mi ha fatto riflettere molto quando io ho avuto l'età, la maggiore età, quando ho potuto avere quella capacità critica che mi facesse anche ragionare con la mia testa. Ho capito, certamente da adulta, che la memoria che io serbavo così gelosamente, non perché non ne volessi parlare, ma perché non parlandone era un poco come difendermi dalle illazioni, da chi non voleva conoscere i confini tra mafia e antimafia, da chi mi aveva detto: chi ha Pietro Paggi? È morto, è stato ucciso dalla mafia. Ah, vabbè, cose di mafia. Una frase che ci omologava in qualche maniera. Allora preferivamo stare zitti in famiglia. E quindi un silenzio che non era stata una mia scelta, ma ero quasi obbligata a tenere. E da grande quindi incominciai a pensare che quella memoria non apparteneva soltanto a me, così come non appartenevano soltanto a me, ma appartenevano a tutti quanti gli esiti della riforma agraria, che sebbene non avesse raggiunto i risultati sperati, sicuramente aveva distrutto il feudo, sicuramente aveva dato ai contadini libertà di lavoro, quindi dignità, e dunque era una memoria che io dovevo necessariamente condividere con altri. Però si parlava, si diceva che la mafia non esisteva, che era folklore, che era un'invenzione. Quindi mi chiedevo: devo fare qualcosa? Come figlia ho questo bisogno, questa urgenza, questo dovere, ma come, quando? Non sapevo, era molto difficile per me, anche se era un pensiero che mi tormentava. Mi ha aiutato, mi è venuto incontro in questo la strage di Capaci. Direte: ma come? Proprio così. Era il 21 giugno, il 23 giugno, era il 30° della strage di Capaci, in piazza, nella via Notar Bartolo, sotto l'albero Falcone, eravamo riuniti per rendere onore a queste vittime. E io vivevo questa cosa con delle sensazioni molto contrastanti. Provavo un grande dolore, provavo anche tanta rabbia perché vedevo quei cittadini, vedevo nuovi palermitani come non li avevo mai visti, partecipi, capaci di gridare le loro proposte e le loro proteste, che vivevano quei lutti come dei lutti familiari, che si erano costituiti parte civile, che in un mese avevano fatto più cammino di quanto non se ne fosse fatto in tanti decenni precedenti. Però c'era qualcosa che strideva, cioè tutti pensavano, forse anche per la reazione che lo Stato aveva manifestato in seguito a quei fatti, si pensava che mafia e antimafia fossero nate con la strage di Capaci, ma così non era, io lo sapevo bene. E allora proprio in quell'occasione io mi feci strada, andai alla pedana e lì dissi: ascoltatemi per favore, anch'io ho qualcosa da dirvi, sappiate che la mafia non uccide soltanto adesso, la mafia uccide da sempre. E ha ucciso un giovane di 37 anni perché si era impegnato per dare dignità ai lavoratori. Il suo nome è Nicolò Azzotti. Io sono la figlia e non l'ho conosciuto. E da qui è da lì che incomincia questo mio percorso di riscatto, che coincide col mio riappropriarmi dell'identità che mi era stata negata. Un percorso che io ho continuato anche scrivendo un libro, che nasce appunto dal dovere di far conoscere la storia di mio padre, ma anche dal bisogno di condividere questa storia che avevo vissuta in solitudine e che avevo adesso il bisogno di far conoscere a tutti quanti. E non per nulla, insomma, non a caso il libro si intitola Ad alta voce, il riscatto della memoria in terra di mafia, un libro che adesso molti studenti conoscono, forse più nel resto dell'Italia che in Sicilia, che mi porta a contatto con lo scolaresche, che racconta il mio percorso e che dice quanto importante sia la memoria, perché è vero che la memoria è impegno, ma la memoria è anche fatta di nomi, e quando non si conoscono neanche i nomi di questi nostri martiri, non eroi, perché Io ritengo che siano dei martiri in quanto uccisi per aver difeso un ideale, qualcosa in cui credevano. Loro non sapevano di essere eroi, forse non lo avrebbero mai voluto essere. Quindi io da figlia, diciamo che mi trovo a percorrere una strada di impegno che per me è assolutamente naturale. È sempre poco quello che faccio, ma che comunque se oggi sono qui a parlarne vuol dire che qualcuno si ricorda. Non certo il centro Pio La Torre, perché Vittorio Monaco ha sempre parlato di questi fatti, ha sempre parlato di papà, ma sicuramente la maggior parte del pubblico, della gente, non conosce il nome dei sindacalisti, che non è soltanto Nicolo Azzotti, ma sono Giuseppe Puntarello, sono Andrea Raia, Giuseppe Casarubbia, Vito Pipitone, Vincenzo Solo Iacono, Placido Rizzotto, Epifanio Lipuma, Salvatore Carnevale e così via. L'elenco è lungo e interminabile e se io oggi sono qui, come anche altre volte in contatto con altri ragazzi, è per raccontare questa storia che credo sia degna di essere raccontata, perché se è vero che la storia con l'S maiuscola è fatta anche delle piccole storie private, familiari, io penso che questa storia meriti di essere raccontata ed essere conosciuta.